Immaginate un antico borgo arroccato su un colle nel cuore dell'Umbria. Immaginate che, come spesso accade ai nostri borghi, si stia spopolando. Immaginate allora che qualcuno abbia un'idea semplice ma geniale: trasformare le abitazioni di singoli abitanti e i suoi palazzi storici in luoghi di sperimentazione artistica per accogliere l'attività dei musicisti. E il successo è assicurato. Tutto questo e molto di più è il Jazz Hit Fest di Colli Scipoli, un festival più unico che raro. Per raccontarci come è nata questa idea e dove andrà in futuro, abbiamo fatto una chiacchierata con Luciano Vanni, direttore artistico dell'evento.
Tutto nasce dal fatto che io ero direttore di Jazz Hit, quindi una rivista di musica jazz specializzata, e quindi ciò significava, insomma, conoscere un po' tutto il mondo dei musicisti, delle dette lavori. Anche dall'altra parte c'era il tema che divenni padre per la prima volta, quindi questa grande avventura mi portò a studiare, cercare anche di fare qualche cosa in onore di questa nuova esperienza che mi accingeva a vivere, e da lì l'idea di fare qualche cosa di diverso da tutto ciò che c'era, quindi non un festival ma un'esperienza che traducesse la musica, sostanzialmente le arti, in strumenti di innovazione sociale. Quindi la domanda era: è possibile attraverso la musica cambiare, modificare, migliorare i comportamenti delle persone? È possibile pensare alla musica e alla cultura come fattori pedagogici, no? Oltre che estetici? E da lì nacque questa esperienza.
Insomma, una vera e propria scelta rivoluzionaria, perché una cosa così prima non c'era.
No, è una sfida, proprio un salto nel vuoto, un salto totalmente nel vuoto, in questo piccolo borgo medievale umbro, insomma, Colli Scipoli, un posto meraviglioso, ovviamente come ce ne sono tanti in Italia, quindi è una storia che appartiene ai tanti piccoli borghi o comuni, comunque sotto 5.000 abitanti, che in Italia ce ne sono, che rischiano lo smarrimento, no? Perché
certo,
rischiano lo spopolamento. Quindi io volevo così dimostrare empiricamente che attraverso la musica si potesse attivare processi di partecipazione, cittadinanza attiva, e superare quello che è il mio incubo, l'evento. Tutti affascinati dal termine evento, quando invece evento significa che viene dalla radice semantica di evanescente. Quindi, secondo me l'obiettivo era quello di costruire percorsi un pochettino più strutturati di partecipazione.
E così nasce l'idea di comunità artistica di residenza.
Feci questo patto, mi ricordo era appunto settembre 2012, e dissi: facciamo una cosa. Allora, partiamo da un manifesto etico che costruì in 10 punti. Il primo era piena dipendenza dalla politica, quindi no contributi pubblici. Okay, questo ci garantiva sostanzialmente indipendenza, ci garantiva una piena autonomia d'azione. E il secondo punto era quello di dire: cari amici musicisti, vi va di partecipare, ma partecipate voi, cioè nessuno vi chiama, vi candidate non tanto per suonare o esibirvi, esperienza che significa incontrarvi con altri colleghi, andare trasferirvi in questo borgo per sperimentare nuova musica, comporla, incontrare nuovi musicisti, cioè vivere una residenza appunto artistica. Residenza artistica di comunità, nel senso che voi sarete accolti, ospitati, ristorati, ispirati dagli abitanti che vi condurranno alla conoscenza del territorio. Quindi il concetto era mettere in relazione una comunità accogliente, una comunità locale, e una comunità di artisti. Vedere cosa accadeva a livello sperimentale in questa relazione.
Che cosa è successo?
Allora, mi fa battere il cuore, perché è successo una cosa di incredibile. Quindi nel 2013, tieni conto che è durato un anno, appunto da settembre 2012 fino al settembre 2013, quando poi io pensavo arrivassi a 200 artisti, sono arrivati a 416. Fu un'esperienza incredibile, quindi erano più artisti che abitanti. E tutti gli artisti hanno trovato una collocazione in accoglienza domestica o anche turistica. Quindi il concetto è quello di stimolare partecipazione, come ho detto, e quello che ho chiamato capitale civico, cioè ognuno, abitante, società civile, quindi o imprenditore, metteva sul tavolo o accoglienza, o beni, o competenze, o ristoro, spazi o tempo. E ciascuno metteva a disposizione qualche cosa per accogliere gli artisti, che, come ho detto, zero contributi pubblici. E è stata un'esperienza bellissima, dove la comunità si è raccontata, la città è uscita fuori con grande generosità, e quando sono arrivati gli artisti questo paese era rinato, c'era un'attesa dove tutte le signore, tutti i signori, tutti aspettavano quelli che erano non più artisti così, ma erano abitanti temporanei.
Certo.
E c'è stato un lavoro di un anno, Ed è stata una cosa emozionante. Tantissime case sono state trasformate in tutte le gestioni, le prova, dal parroco alla proloco, che è diventata poi partner, ciascuno ha messo qualche cosa. Sintesi. Abbiamo dimostrato empiricamente che la musica può diventare veramente un acceleratore di processi, di cooperazione, di solidarietà. Quindi questo paese si è anche arrivato un po' di orgoglio.
Certo.
Sì, bello, perché poi abbiamo fatto un lavoro sugli allestimenti, abbiamo creato un protocollo di a impronta zero e sostenibile, insomma un'esperienza veramente bella.
Va molto di moda oggi, dopo la prova pandemica, parlare di borghi e territori. Voi in questo siete stati dei precursori.
Sì, perché guarda, c'è anche molta retorica su questo, no? Che viene da una certa comunque politica. Il concetto è quello di pensare all'evento, quindi come se il debito pubblico alimentasse concerti, no? Quindi 2 ore di concerto, poi niente cambia, cioè la piazza piena, ma non c'è stata partecipazione, non c'è stata continuità, non c'è stato un rilievo, non è generativo, cioè mi piace utilizzare questo termine. Dall'altra parte pensare allo sviluppo del luogo in termini turistici, ma il turismo è un'industria, quindi l'industria applicata al viaggio, se non si sta bene inquina. Quindi se veramente vogliamo, secondo me, riattivare uno sviluppo delle piccole comunità, dobbiamo innanzitutto stimolare l'orgoglio, dobbiamo sollecitare gli abitanti, loro sono il presidio. Quindi il turismo viene dopo, anche in modo tale che sia anche governato, non so se è chiaro, no?
Certo.
Quindi non è più una comunità che si mette il trucco per ospitare, ma è una comunità che è orgogliosa di se stessa, che quindi accoglie e stabilisce delle regole di ingaggio, no? Tra virgolette, di rispetto del territorio con il turista, ma diventa qualcosa di forte, di robusto. È un'esperienza bellissima e soprattutto la cosa bella è che gli artisti, i musicisti, intellettuali, creativi hanno compreso di essere interlocutori sociali, non solo e soltanto strumenti di gioia o divertimento e di piacere, cosa che è fantastico, ma anche qualche cosa di più. E questa è stata secondo me la cosa più forte, che ha lasciato un segno profondo.
Voi vi siete dati il 2030 poi come data per tirare un po' le somme e capire se il jazz, la musica in generale, è entrata nella vita degli abitanti di questo borgo. Mi sembra di capire però dalle tue parole che già si possono tirare un po' le somme e capire quello che è successo.
Guarda, allora, cosa è successo? Tanto per farla poi velocissima, abbiamo fatto 3 anni veramente estremi. Tra l'altro uno dei 10 punti del manifesto era quello di assenza di comunicazione, quindi l'obiettivo non c'era la direzione artistica, non ci sono contributi, quindi c'era anche tutta una logica molto, molto interessante sulla comunicazione, cioè si comunicava solo bidirezionalmente con degli hashtag, quindi tieni conto dal 2012, no? Una cosa pazzesca, perché comunità ospitante si comunicava mandando un manifesto, facendosi fare una fotografia con l'hashtag benvenuti, underscore, con le date. Invece gli artisti, eccomi, no? Underscore, eccomi con l'hashtag delle date e del luogo. E questo creava interesse, okay, sui social. 3 anni bellissimi con una grandissima partecipazione di pubblico. Appunto ci siamo un po' resi, okay, perché paradossalmente l'evento stava predominando, ecco, creato un, come dire, ci siamo fermati un attimo nel 2015 e ci siamo creato un modello replicabile su vari territori, siamo andati in Veneto, in Piemonte, a Pompei e siamo ritornati l'anno scorso, poi siamo stati bloccati dalla pandemia. Ci siamo fermati per il lockdown e siamo tornati con un obiettivo più importante chiamato appunto Civitate Scholarship 2030, cioè l'obiettivo è stabilizzare questi a quelle scicoli con una logica contro ancora di più l'evento, cioè non solo un giorno, non solo diciamo un appuntamento di 3 giorni, ma come dire, uno spalmare le residenze durante tutto l'anno. Quindi diciamo un po' tutto l'anno il paese vive ospitando ogni weekend un gruppo, e ci sono 300-400 artisti in 3 giorni. Ma spalmati durante tutti i weekend. Questo, in questo modo qui si genera un processo costante di partecipazione, no?
Certo, proprio per quello che dicevi tu, un continuativo pure.
Bravissima, bravissima. Questo per superare quella che era la fragilità, lavorare un anno per accogliere, per fare la botta. E quello non mi è mai piaciuto, perché l'obiettivo non è contare il pubblico.
Certo.
L'obiettivo invece era quello di rafforzare questo processo. Dall'altra parte iniziare anche a immaginare la trasformazione di questo borgo, in questo paese, in un borgo delle arti. Cioè abbiamo fatto un censimento degli spazi pubblici e privati, abbiamo visto che ci sono tantissime botteghe, tantissime cantine, c'è un chiostro pubblico, ci sono palazzi comunali, privati. Cioè, il concetto è: perché non sognare più in grande e pensare a una nuova destinazione d'uso sui temi dell'arte e della cultura, quindi sulle registrazioni, sale a prova, sale TV. Adesso abbiamo attivato tutto un fundraising per costruire una classifica delle arti, quindi diciamo è ricambiato e il sogno prosegue.
Bello, ma quindi siete già al lavoro per il prossimo autunno?
Assolutamente sì, adesso abbiamo fatto una prima residenza a giugno, ce ne abbiamo un'altra a settembre, una a dicembre e a partire dal 2022 una al mese, 2023 due al mese, per poi proseguire e arrivare diciamo un ottimale nel 2024, questo è un po' il programma. Ogni weekend voi da Roma, da Mantova, così verreste, mi auguro, a Colle Scipoli, e ogni weekend c'è una compagnia teatrale o artista o intellettuale o musicisti che si trasferiranno a Colle Scipoli per costruire qualcosa di nuovo, e la sera ci sarà sempre una sorta di carta bianca, quindi con concerti, spettacoli, rappresentazioni, e poi la comunità esercita anche la sua, come dire, il suo protagonismo, perché ci sarà turismo culturale di comunità, c'è cioè tutti gli abitanti offriranno corsi su quello che sa fare, no? Quindi dall'agroalimentare allo storytelling, all'artigianato, e quindi insomma ogni weekend è una comunità che ospita artisti, che li ispira, ma anche racconta se stessa.
Bellissimo. Senti, per trovare tutte le informazioni sul vostro festival, dove dobbiamo andare?
Allora, guarda, jazzitfest.it è un canale, poi l'altro è civitates.it. Su civitates.it appunto c'è un po' un racconto di questa esperienza. Ripeto, abbiamo bisogno, e vi ringrazio innanzitutto della curiosità e dell'attenzione, abbiamo bisogno di alzare l'attenzione non tanto su questa esperienza specifica di Colle Scipoli, ma sul fatto che davvero possiamo immaginare un'Italia, va bene, che rimette al centro la cultura come fattore effettivamente di partecipazione, perché secondo me questa è la grande opportunità che ci possiamo dare, dove veramente la musica, le arti performative possono scaldare fuori e ridare un po' di entusiasmo alle persone che abitano in luoghi decentrati.
Sicuramente adesso siamo in un momento, no, di svolta, quindi speriamo di aver imparato la lezione e quindi anche di ricominciare sotto una spoglia diversa, diciamo, abbandonando.
Sì, il futuro sarà sempre più responsabilità collettiva. Questo è chiaro. Il grande insegnamento. E poi la cosa bella di questo progetto è che io dico sempre: se non ce la faremo, cosa che sarà probabile, sì, ma se arriviamo al 2030, ma che non siamo riusciti a costruire questo grande sogno di trasformazione totale di questo borgo, comunque non siamo e non saremo un debito pubblico. Quindi certo, avremo, diciamo, spesso zero di denaro pubblico. Questo è già un punto interessante.
Allora, speriamo poi di vedere tantissime Colle Scipoli in tutta Italia. Io ti ringrazio per l'opportunità di averci fatto...
Grazie per l'attenzione, che veramente la tua sensibilità e la vostra sensibilità di radio. Grazie di cuore.
Ringraziamo Luciano Vanni per essere stato nostro ospite. Vi ricordo che se volete potete risentire questa intervista su www.immagina.eu oppure sulle maggiori piattaforme di podcast. Un saluto da Agnese Rapicetta.